Buongiorno, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare. Un saluto da Ira Rubini e come sempre vi ricordo che ci trovate sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare, che ci potete scrivere a cult@radiopopolare.it per segnalazioni o richieste di informazioni e che potete scrivere durante queste puntate al 331-62-14013, un sms o telegram oppure diretta a @popolarenetwork.it. Quest'oggi vi parliamo di un appuntamento che si rinnova, un gruppo di case editrici ha proposto ormai da alcuni anni un torneo che si chiama Io Scrittore, che ha portato alla scoperta di molti talenti ancora sconosciuti in ambito letterario. Ne parleremo alla fine di questa puntata. Sarà nostro ospite in diretta Gianfranco Manfredi, appena uscito per Derive e Approdi nella collana Humanities, il suo monumentale C'era una volta il popolo, storia della cultura popolare, un lavoro a cui si è dedicato negli ultimi anni e che in quest'ultimo anno di pandemia ha trovato la sua conclusione. Vi parliamo poi di una serie di iniziative che troveranno il loro culmine il prossimo 25 di marzo, il cosiddetto Dante D, come è stato ribattezzato fin dall'inizio della promozione delle iniziative per il 700° di Dante Alighieri. In particolare in questo caso si tratta di un gigantesco flash mob che, pur compatibilmente con le norme di restrizione alla pandemia, avrà luogo il prossimo 25 di marzo, per l'appunto. Ne parliamo un po' in anticipo. E poi partiamo invece con un'intervista di Barbara Sorrentini che ci riporta alla Milano Digital Week, che vi avevamo già introdotto la scorsa settimana con il suo creatore Nicola Zanardi. Stavolta si tratta di Irene Musumeci di Mubi, che racconta la rassegna di cinema organizzata sulla piattaforma Mubi, per l'appunto, per la Milano Digital Week dal 17. E quindi da domani ci sarà online la presentazione e l'incontro, tra l'altro vedrà protagonista proprio Barbara Sorrentini insieme a Carla Vulpiani, sulle città nel cinema. E allora dunque sentiamo Irene Musumeci al microfono di Barbara Sorrentini.
In un'occasione abbastanza particolare, durante la Milano Digital Week, voi, insomma, piattaforma di cinema sicuramente indipendente e non tanto visto fuori, anche perché poi, vabbè, in questo momento con i cinema chiusi è difficile, però sono film abbastanza ricercati. Voi partecipate alla Milano Digital Week con una rassegna. Guarda, prima di cominciare di dire qualcosa sulla rassegna, ti chiederei: da quanto tempo esistete? Voi avete avuto un boom, come molte altre piattaforme, proprio in quest'annata di pandemia.
Sì, assolutamente. Mubi esiste da 14 anni, è una piattaforma di streaming per cinema d'autore che è presente in 190 paesi nel mondo. E negli ultimi 4-5 anni abbiamo avuto un'espansione molto grossa sui territori al di fuori dei paesi angloparlanti, quindi del UK, Regno Unito e Stati Uniti. E adesso abbiamo avuto una fortissima crescita anche in Europa, quindi ci stiamo espandendo su tutta una serie di altri mercati e siamo molto molto felici di avere anche un team dedicato per l'Italia al momento. Io stessa sono italiana e mi occupo dei nostri territori europei. Mobi, sì, esiste quindi da parecchio tempo.
La partecipazione alla Milano Digital Week, ovviamente parlando di cinema in streaming, è fondamentale. Voi partecipate con una rassegna che prevede cinque film che in qualche modo girano intorno al tema di quest'anno che è città equa e sostenibile. Quindi in che modo partecipate?
Siamo stati invitati da Milano Digital Week a partecipare come un partner culturale e siamo stati molto felici di questa opzione. Ci sarebbe piaciuto tantissimo presentare questa rassegna nel cinema di Milano, che amiamo molto, però lo faremo online su Mubi, che ovviamente è la nostra base, la nostra diciamo, fonte di esistenza quotidiana. Ci è stato chiesto praticamente di curare, di partecipare come co-curatori, rispondendo con dei film appunto al tema della città equa e sostenibile. Quindi proponiamo questi cinque film che esplorano un po' quelle che sono le difficoltà, ma anche le grandi opzioni e opportunità per diciamo, engagement con le città moderne e la vita del XXI secolo, un po' in generale. I film partono da diciamo, cose più rappresentative che discutono di architettura urbana cittadina, fino a pensare a come lasciare le città moderne, come reinventarle, andando per esempio fino a Marte. Ci sono dei personaggi che vogliono addirittura abbandonare il pianeta. Quindi sono dei film molto diversi tra loro, ma che tutti un po' rispondono a questa domanda centrale che era come possiamo costruire una vita nel XXI secolo nelle città che sia equa e sostenibile.
Come si partecipa? Sappiamo che ovviamente bisogna abbonarsi per poter usufruire di Mubi, ma per la Milano Digital Week avete creato dei, insomma, dei pacchetti apposta.
Sì, abbiamo creato un'opzione molto bella per i partecipanti della Milano Digital Week, che è di provare Mubi non solo per i 7 giorni standard, ma per 30 giorni, quindi con tante possibilità di godersi questi cinque film più tutto il programma di Mubi. E basta semplicemente andare su mubi.com/MilanoDigitalWeek per registrarsi con un account e guardare film gratuitamente praticamente per tutti i 30 giorni della prova. Dopodiché c'è un'opzione di insomma, registrarsi e di diventare subscriber per tutti gli effetti di Mubi.
Benissimo, Irene Musumeci, Mubi per la Milano Digital Week. Alla prossima, magari per altre rassegne che organizzerete, ci risentiremo. Ciao.
Grazie, ciao.
You in?
Un paio di segnalazioni, una ci arriva come sempre da Max Cignarelli e volentieri do conto di quello che ci scrive. Valle Imania, arte, storia e cultura. Basta cliccare queste parole per vedere il documentario di un'ora sulla montagna nella Bergamasca. La Valle Imania ha un grande patrimonio di tradizione culturale che raggiunge anche l'Europa. Grazie a Max. E un'altra segnalazione invece arriva dalla Casa della Cultura, il cui presidente Ferruccio Capelli è stato nostro ospite sabato scorso durante la lunga maratona che Radio Popolare ha dedicato al tema dei vaccini, allargando anche il campo a tante altre considerazioni. Dunque, l'incontro che si svolge quest'oggi in streaming nel fitto programma che la Casa della Cultura ha messo in campo in tutto quest'anno di pandemia è particolarmente importante. Tra l'altro, appunto, siamo nel 75esimo della Casa della Cultura e quindi il programma si snoda attraverso punti cardine della cultura contemporanea. Oggi dalle 17 alle 20 ci sarà appunto un incontro solo in diretta streaming, il 75esimo della Casa della Cultura. Primo seminario Rossana Rossanda, Contraddizione Donna, La Rivoluzione Più Lunga, appunto con Ferruccio Capelli, Enrica Chiappero, Sara Gandini, Carmen Leccardi, Nazarena Franco, Ottavia Piccolo, Salvatore Veca, Silvia Vegetti Finzi, Annalisa Zanni e Irene Zappalà. L'incontro si svolge in videoconferenza e si può seguire in diretta streaming sul sito www.casadellacultura.it oppure sul canale YouTube della Casa della Cultura e sulla pagina Facebook omonima. Grazie alla Casa della Cultura dunque, diamo volentieri conto di questo incontro, quest'oggi ve lo ricordo alle 17. Charlie drank it till his eyes burned and forgot to eat his lunch. Built into his body, heart so soft it hurt to beat. Oh, wouldn't it be lovely to feel something for once? Yeah, wouldn't it be lovely to feel worth something?
Sticking to me and I can't quite see my walls. Started dreaming of a house with red carnations by the windows where he didn't feel so small, so overwhelmed by all his flaws.
I know you can't let go of anything at the moment, just know it won't hurt so, won't hurt so much forever, won't hurt so much, won't hurt so much forever.
Hurt, Arlo Parks, una delle artiste della settimana di Radio Popolare di qualche settimana fa, di cui continuiamo ad ascoltare La musica, perché ci sembra molto bella, molto bello anche quello che dice nei suoi testi. Sarà interessante anche molto il testo di cui stiamo per parlarvi, direi un pilastro della cultura occidentale e della storia della cultura italiana, ovviamente siamo nel settecentesimo, ve ne parliamo spesso, dantesco, e quindi Emons Libri e Audiolibri ha deciso di celebrare i 700 anni della morte di Dante con una serie di attività che coinvolgeranno molte città italiane. Una specie di enorme flash mob che parte, come è comprensibile anche per un marchio come Emons, da una voce importante. E sono state molte le adesioni da parte di enti che sono stati coinvolti. Tutto quanto ovviamente riguarda la giornata del 25 marzo, il cosiddetto Dante Dì, insomma la data dove effettivamente cade l'anniversario. Il resto però ce lo facciamo raccontare da Sergio Polimene, direttore generale di Emons. Buongiorno, bentornato a Radio Popolare, come va?
Bene, grazie, buongiorno a tutti.
Le faccio prima una domanda, prima di entrare nel vivo e nel merito specifico di questa iniziativa. Mi dà, sia pure in modo assolutamente approssimativo, cioè quindi senza dei dati troppo specifici, un'idea di che tipo di fruizione avete avuto per gli audiolibri in questo anno di pandemia?
Sì, allora guardi, le do invece proprio dei dati, che sono dati pubblicati.
Non volevo metterla, perché non l'avevo anticipato, mi è venuto in mente.
Assolutamente, allora guardi, nei mesi di marzo e aprile, cioè i mesi di lockdown, c'è stato un aumento del 98% di ascolti su tutte le piattaforme. L'aumento su base annua è superiore al 30%.
Accidenti, veramente molto, forse anche più di quello che vi aspettavate, o no?
Assolutamente, è stata una sorpresa. Poi ovviamente abbiamo fatto una serie di riflessioni sulle motivazioni, cioè che cosa è successo, no? Probabilmente, insomma, al di là dell'ovvio, del fatto che le persone sono state un po' costrette a utilizzare sempre di più la tecnologia, i device, non potendo uscire, non potendo fruire in altro modo, probabilmente con l'abitudine all'utilizzo soprattutto degli smartphone hanno avuto maggiore accessibilità ai contenuti audio. Ma poi abbiamo anche pensato internamente che forse il problema fosse anche che, non potendo vedere fisicamente le persone, a un certo punto almeno la voce è qualcosa di umano, no?
No, ma stavo pensando, lo dico spesso, che ci sono state poi delle scelte anche da parte di altre realtà d'espressione, come può essere il teatro. Il Piccolo ha realizzato una serie di podcast scegliendo la voce, esatto, e non l'immagine, per mantenere il contatto con i propri spettatori. Quindi, insomma, la voce è una presenza che in un certo senso può essere anche più pervasiva di voce, sì, più immagine, no?
Non solo, ma poi diciamo che il terreno era già pronto, a parte il lavoro meritorio storicamente che fanno le radio, che fate voi, che fanno tante radio, anche programmi dedicati agli audiolibri come per esempio Ad Alta Voce di Radio 3. Ma poi in generale grandi quotidiani che quotidianamente ormai pubblicano i podcast dei giornalisti, degli editoriali, no? Tutta una serie di canali gratuiti che ormai hanno che hanno messo sui podcast, anche Spotify, insomma, si era creato comunque un ambiente favorevole. La pandemia ha accelerato tutto questo e ha fatto esplodere un po' questa cosa, che c'è un po' esplosa tra le mani effettivamente.
Molto interessante, magari se lo vorrete dedicheremo un focus a questo argomento con più di un interlocutore, sarebbe bello. Intanto, certamente, ritorniamo allora a quello che accadrà su vostra istanza il 25 marzo. Vi siete mossi da tempo, ci sono molte adesioni a questa iniziativa che, lo ripeto, prevede una voce che con Dante è legata a filo doppio per noi italiani, quella di Vittorio Sermonti, no?
Esattamente, è già qualche anno che abbiamo pubblicato l'intera opera di Sermonti, che non è soltanto la Divina Commedia, ci sono le Metamorfosi di Ovidio, ci sono anche altre opere, ma ovviamente quest'anno il focus è sulla commedia e insieme a Ludovica Ripadimiana, Vedova Sermonti, è già da più di un anno che lavoriamo su come realizzare un qualcosa di diverso e soprattutto come rendere la voce di Sermonti utile a festeggiare, diciamo, questi 700 anni e quindi c'è stata una anche sua apertura enorme nel poter dare gratuitamente questi contenuti un po' a tutti quelli che aderivano. Il progetto è stato lanciato e noi siamo stati sommersi, letteralmente sommersi da adesioni, ormai ci chiamavano ovunque e siamo stati molto contenti. Per citare le cose più importanti, saremo nella metropolitana di Roma, grazie all'ATAC, nella metropolitana di Brescia, saremo in ATAF, in tutte le biglietterie a Firenze, al comune di Padova, nei supermercati, grazie a una rete di radio indipendenti del comune di Padova, diffonderanno in tutti i supermercati dell'area il primo canto o delle pillole, abbiamo la rete delle reti che sono 31 biblioteche, abbiamo MLOL Scuola, Media Library Online, il portale che eroga servizi di prestito online, che ha 1600 tra biblioteche e scuole che quel giorno daranno a disposizione il primo canto della Divina Commedia, basta collegarsi al sito. Poi abbiamo addirittura un comune in Svizzera, Massagno, insomma abbiamo un parco letterario a Roma, veramente di tutto, ce ne sono tante altre che non sto qui a citare perché potrei perdere anche mezz'ora. Siamo molto felici di questa grande adesione.
Ecco, sono appunto realtà molto diverse, no? Cioè da associazioni, appunto comuni, biblioteche. In realtà questo anniversario cade in un momento in cui la coesione nazionale talvolta traballa, no? E anche la solidarietà, ne abbiamo parlato a lungo ai nostri microfoni lo scorso weekend, perché ovviamente ci sono tanti motivi per cui il pensiero è esausto, non solo il corpo. Quindi forse è anche questo il motivo, no? di un'adesione così immediata, entusiasta, e il desiderio anche di stabilire dei legami a distanza.
Assolutamente sì, tra l'altro con delle realtà oggettive, no? Dante, come dire, non ha colore, non ha confini, no? Quindi è una delle bandiere nazionali per cui nessuno può
se ne può impossessare da una fazione o dall'altra, perché con Verdi è già più facile. Con Verdi, che è più vicino, è già più facile tentare, come è accaduto, di appropriarsi in qualche modo, tirando
sì,
la giacchetta di qua e là.
Successo, però.
No, infatti, ripeto, io poi bisogna sempre stare a vedere passare il cadavere, no? Però il punto è che col risorgimento, insomma, con cose un pochino più vicine a noi, ancora si tira la giacchetta di questo o di quel personaggio in senso politico. Con Dante è un po' più difficile, no? Anche perché la dimensione del personaggio, dell'opera stessa, così miracolosa, così incredibile, insomma, associabile forse soltanto al corpus di Shakespeare, no? Tanto che di Shakespeare ancora adesso, no, si attribuiscono le opere qua e là, a volte anche ad altri, tanto è immenso il lavoro, no? Nel caso di Dante questo fortunatamente non è il caso, ma però la dimensione del personaggio e dell'opera è tale che nessuno se ne può appropriare, no? In maniera...
Sì, in più devo aggiungere che è un'opera popolare, cioè non è un'opera per l'elite, è un'opera popolare alla portata di tutti e tra l'altro letta da Sermonti, basta ascoltare le prime frasi del primo canto dell'Inferno, per esempio, letta da Sermonti, quindi con la giusta intonazione e la punteggiatura, è assolutamente comprensibile, cioè si comprende immediatamente, non c'è neanche bisogno della critica letteraria che ci spiega ogni verso, perché dipende sempre un po' come le interpretiamo, come le leggiamo, no? le opere in versi, anche con una lingua che ovviamente non è quella dei nostri giorni. Ma è interessante ascoltare questi frammenti e entrare immediatamente in quel mondo lì, perché è assolutamente comprensibile ai più.
Benissimo, allora noi ringraziamo davvero molto Sergio Polimene, che è il direttore generale di Emons, per averci raccontato più in dettaglio questa iniziativa che si svolgerà il 25, la data fatidica insomma dell'anniversario dantesco, in tante città d'Italia, in tanti luoghi davvero diversi tra loro. Ricordiamo come i nostri ascoltatori possono assumere le informazioni necessarie per seguire tutto quello che accadrà.
Perfetto, grazie mille a voi.
Grazie, a risentirci noi naturalmente vi ricordiamo che è abbastanza facile, come dicevo, recuperare le informazioni relative a questa iniziativa molto articolata. È sufficiente andare sul sito o sui social di Emons seguire poi tutte le istruzioni che serviranno. Dante on Air il 25 marzo, Dante letto da Vittorio Sermonti risuona nelle città italiane. Noi abbiamo fra poco una breve interruzione, torniamo subito dopo con la seconda parte di Cult. Get it, girl.
And with you, I can see a traffic jam straight up ahead. You're just like so hard to get through to you. Girl, I don't need to run over you. All you do is slow me down. And I got better things on the other side of town.
Ascoltando Radio Popolare. Thank you.
Seconda parte di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda tutti i giorni dalle 11.30 fino alle notizie delle 12.30. Vi parliamo adesso di un libro che non esito a definire monumentale, anche se non lo è dal punto di vista della lettura, anzi è una lettura avvincente che sono quasi certa che la maggioranza dei nostri ascoltatori ameranno affrontare e intraprendere nel corso di questi giorni in cui i rapporti fra cittadini sono difficili, sono complicati, fra cittadini e Stato, fra paesi, insomma ne abbiamo parlato a lungo in questi giorni e per tutto questo anno di pandemia ai nostri microfoni con le voci degli ascoltatori, degli ospiti, dei conduttori e dei nostri inviati. Questo libro è effettivamente un lavoro che ci aiuta un po' a rimettere le idee in ordine, a provare a ragionare anche in campo lungo, sia per quello che riguarda il nostro futuro che anche e soprattutto il nostro passato. Sto parlando di C'era una volta il popolo, storia della cultura popolare. Gianfranco Manfredi, derive a Prodi editore, la collana Humanities. Beh, insomma, Gianfranco Manfredi, i nostri ascoltatori lo conoscono bene, è stato tante volte non solo nostro ospite, ma insomma ha fatto tanti progetti con Radio Popolare, ha partecipato in tempi più recenti anche a una nostra festa per parlare in un incontro molto molto partecipato anche di 68, di memorie recenti, ci sono molti modi in cui potrei definirlo, cantautore, sceneggiatore, sia di cinema che di televisione, una grande firma del fumetto per la Bonelli editore, scrittore ma anche saggista. Insomma, questo C'era una volta il popolo, so che lo stava preparando da tempo in quest'anno di pandemia, ovviamente forse ha avuto come tutti qualche momento prolungato in più per portarlo a termine. Buongiorno, benvenuto e grazie.
Ciao, grazie a voi, grazie.
Allora, io mi sono tuffata in questa lettura con veramente grande piacere, non potrei dire diversamente, perché il libro è pensato per chi ama la cultura popolare, come te Gianfranco, no?
Sì, io devo dire che avevo scritto 3 anni fa un libro sul 77 con Zona X, e poi a posteriori mi sono reso conto che parlando degli anni 70 avevo considerato soprattutto i fenomeni diciamo innovativi e certe scie che sono arrivate fino a noi, però avevo trascurato un aspetto molto importante della cultura alternativa degli anni 60 e 70, che era quella della riscoperta delle radici popolari. Cosa che è avvenuta in molti modi, il teatro di Fo, le canzoni della Mala prima ancora di Streller e Carpi, i dischi del Sole, il Cantacronache, lo spettacolo Bella Ciao, le ricerche di Roberto Leidi, certi saggi di Pasolini e di Calvino, cioè c'era stato gli studi di Ernesto De Martino, cioè un grande filone che aveva avuto grande spazio anche nel movimento studentesco di recupero delle radici popolari, e quindi fondamentalmente contadine, della cultura contadina e della cultura operaia. E io in questo libro, che non è retro, ma è, diciamo, riprende ricerche di quegli anni, ma alla luce delle ricerche attuali, anche cito molti ricercatori giovani, ho aperto un po' la prospettiva alle donne soprattutto, e alle culture nomadi, alla nascente attenzione ottocentesca per i bambini, eccetera. Quindi anche i bambini che in fabbrica, che lavoravano, no? Su cui sono andato a ripescare per esempio anche una notazione di Marx nel Capitale, che dice che gli operai inglesi trattano le donne e i bambini come schiavi. E quindi siamo anche un elementi critici all'interno del movimento operaio, ecco. Quindi insomma ho cercato di ristimolare un po' la riflessione e la ripresa del filone della cultura popolare, anche perché oggi si parla del popolo, scusate il termine, a cazzo, cioè non si capisce di cosa si parla.
Sì, ma anche l'aggettivo popolare, tu lo metti bene in luce al termine del libro, no? Metamorfosi dell'aggettivo popolare, figurati quanto a noi interessa, no? Visto che ce l'abbiamo nel nome della radio. Ecco, perché appunto popolare è davvero qualcosa, è diventato molto più vicino a popular in inglese, no? Che è uno di quei falsi amici che indicano...
Il pop, eccetera, per questo un po' il titolo è al passato, nel senso che nell'odierna civiltà di massa e della folla una certa rigidità sociale dei secoli precedenti che prevedeva una rigida ripartizione in classi, si è smossa, quindi questo ha determinato anche per il termine popolare qualcosa di piuttosto confuso. Oggi un libro popolare considerato un best seller commerciale, insomma, non è esattamente lo stesso tipo di popolo. Il popolo dei consumatori è un'altra cosa dal popolo inteso come soggetti storici attivi, certo. No?
Certo, Gianfranco, volevo venire un po' all'organizzazione del libro. Sono 18 capitoli molto corposi, con ovviamente dei sottocapitoli specifici, che partono, se non sbaglio, dal primo secolo.
Sì, parto dalla critica del teatro che c'è nel cristianesimo primitivo e soprattutto in Tertulliano.
Ecco.
Questo è un elemento che ha un po' cavalcato la storia, perché tutti i movimenti nati rivoluzionari, io cito anche poi la rivoluzione francese, cito anche poi i movimenti socialisti inglesi, eccetera, ma persino in un dibattito della Comune di Parigi, Al momento in cui i movimenti, diciamo così, che nascono alternativi si codificano e prendono il potere, occupano una posizione istituzionale, il teatro diventa la pietra dello scandalo.
Posso leggere la citazione dal De Spectaculis che apre il tuo libro, no? Il primo capitolo, perché fa veramente venire i brividi. I teatri sono sentine di impurità e di disonestà. Le tragedie e le commedie hanno in loro qualcosa di illecito e di empio. Il teatro è cosa che ha in sé carattere demoniaco. Ogni godimento che può essere dato dagli spettacoli è intimamente unito con qualcosa di empio, di sacrilego, di diabolico. In certi momenti di quest'anno di pandemia abbiamo avuto la sensazione che Tertulliano si aggirasse fra i nostri rappresentanti istituzionali, no?
Nell'opinione, tanti omaggi generali ai valori culturali, eccetera, eccetera. Poi dopo, in realtà, siccome il teatro è fondamentalmente un luogo di aggregazione, quindi ma però anche, diciamo, nei periodi critici i teatranti si ritrovano a essere come degli appestati, cioè si trovano a essere
per un motivo o per l'altro, stili, diciamo.
Per un motivo o per l'altro, anche per dire vabbè, ma questo non è necessario nel conto di
tempo libero. Ecco, di questo abbiamo a lungo parlato, scusami, perché sai quanto ci tengo, insomma, visto che il libro si apre così, mi pareva opportuno dire che, insomma, spesso nell'oscurità della ragione ci si ritorna molto velocemente. Ma a parte questo, molto interessante è come tu, attraverso, insomma, camminando in modo molto chiaro, esplicito e piacevole, insomma, da leggere, attraversi una serie di evoluzioni del concetto di popolo, no? Anche quello di terzo stato, quarto stato, delle successive stratificazioni, del fatto che poi, no, il popolo si diversifica in tante categorie in qualche modo definite da criteri diversi.
Sì, certo. Sì, questo diciamo così, ripescando anche certi testi di Engels o di Marx, eccetera, poi si vede che anche la sinistra ha inteso, diciamo così, l'analisi di classe in modo piuttosto approssimativo. In Germania, nel libro sulla rivolta dei contadini, Engels ne considera 16 di classi, cioè, quindi diciamo così, stiamo parecchio. Quando si diceva studiare sempre, come diceva Gramsci, è che non si può parlare di classe senza raffinare sempre l'analisi al momento e studiare i mutamenti nella composizione delle classi. E quindi questo tipo di approccio ha un suo significato anche per interpretare i flussi culturali che accompagnano la società, che sono fatti anche di cicli che tornano. Io cito ad esempio una canzone dei Diggers, degli scavatori, e poi ripresa dai Leverless inglesi nel 600, che si chiama, che richiama un testo di Bob Marley, Get Up, Stand Up, sì. C'è esattamente lo stesso slogan. Ora, io dubito che Bob Marley avesse presente questa canzone, può anche essere. Ma al di là di questo, sono evidentemente delle condizioni di base che comportano poi l'uso degli stessi stilemi, delle stesse parole, con lo stesso senso. Nella canzone si parla ad esempio del ruolo dei preti, che in genere nelle rivolte arrivano un po' anche dalla parte del popolo, però con intenti di sedare gli animi. E questa cosa, il preacher della canzone di Bob Marley, risuona lo stesso appello di quell'antica canzone,
che
si sostanzia nell'idea che c'è stato in molto cristianesimo rivoluzionario, il paradiso è qui adesso in terra, bisogna darne il segno, testimoniarlo e crearlo, no? Quindi l'alzarsi in piedi corrisponde a un gesto quotidiano che tutti fanno, quelli che vanno in chiesa, e cioè di passare dalla posizione inginocchiata a capochino della preghiera, della sottomissione a Dio, alla posizione della testimonianza, quando in genere si canta, in cui il sacerdote dice alzati in piedi, che dà. Ecco, allora, quindi anche un senso di lotta, allo stesso tempo viene compreso perché parte da gesti e abitudini quotidiane che fanno parte della cultura materiale delle persone.
Certo. Allora, il libro ovviamente non è sintetizzabile, la sua ultima parte si concentra molto, ma lo vediamo attraverso tutti i capitoli, come diceva Gianfranco Manfredi, ricordo, stiamo parlando di C'era una volta il popolo, il suo ultimo libro, due aspetti che trovo particolarmente efficaci. In ogni capitolo troviamo dei riferimenti appunto alla condizione femminile, alle donne, nella loro enorme evoluzione soprattutto nel corso del Novecento, ma ci sono dei focus anche nei capitoli che riguardano le epoche precedenti, davvero molto interessanti. E l'altro aspetto, quello della potenza della funzione del cosiddetto intrattenimento. L'abbiamo detto un attimo fa, partendo dalla prima citazione che apre il libro, negli ultimi capitoli si parla di intrattenimento di massa, di fabbrica del divertimento, del consumo, anche dell'intrattenimento e della civiltà delle immagini, che è quella in cui viviamo ora.
Sì, devo dire che la civiltà delle immagini fosse è l'aspetto più recente, può darsi che io me riesca ad occuparmene in un altro libro, perché in realtà è un aspetto veramente recente. Mi pare che cito nel libro una testimonianza di Salvatore Dalì, che aveva parlato intorno agli anni 20-30, insomma, con una persona in Svizzera che di mestiere vendeva cartoline d'arte con quadri. E allora lui racconta che girava per le montagne, incontrava contadini, montanari, eccetera, per vendere queste fotografie. Vendeva moltissimo Millet, cioè quel dipinto, diciamo, dei contadini in preghiera, della coppia contadina in preghiera. Ma soprattutto aveva scoperto che di quadri famosissimi, incluso la Gioconda, dipinti di Raffaello, eccetera, non li avevano mai visti. E in testi di studiosi di storia medievale si legge che un contadino del Medioevo in vita sua vedeva neanche 10 immagini in tutta la vita, e in genere le vedeva in chiesa.
Certo.
L'impatto delle arti figurative sul popolo è stato molto relativo, poi soprattutto il popolo non era si è sempre espresso, questo lo dico nel libro, quello che caratterizza la cultura popolare nei secoli è che è una cultura fisica, è una cultura orale, si esprime attraverso la danza, i riti,
e la narrazione
del mangiare, raccontare storie a voce, perché ovviamente fino ad epoca recente l'80% del passo delle persone erano analfabete anche nelle classi colte, figuriamoci nelle classi popolari. E quindi è una cultura di trasmissione diretta, quella che proprio quella fisica con al centro il corpo, la cosa che ci manca di più, non solo adesso sotto Covid,
ma in generale
nella nostra epoca virtualizzata, e che invece esiste ancora in moltissime culture dei migranti. No?
Assolutamente, certo. Dobbiamo fermarci qui, Gianfranco, ci sarebbe tantissimo da dire. Noi però, insomma, ti ringraziamo del tuo tempo, di averci dettagliato alcuni punti e dei riferimenti di questo libro. C'era una volta il popolo, storia della cultura popolare, edito da Derive e Prodi. Grazie a Gianfranco Manfredi.
Grazie a voi.
Buona giornata, a risentirci, a presto.
Ciao, Fred.
Everything. So spiritual. Mini cado, mini cado. Say you got one, me need one too. All up for me, color bico. Anointino, anointino. Valentino, Valentino. She called me for my telephone. Waiting she want, waiting she want. All up for me, color bico. Say I need. Oh yeah, don't know, yeah, don't know the dolly. Valentino, Valentino, she called me for my telephone. What did she want? What did she want? All up for me, all up because. Oh baby, call me a leader. Anytime you want, make a deliver.
Blow You Away, nuovo brano del Blue Lab Beats featuring Ghetto Boy, uno dei nuovi brani, in questo caso di Afrobeat, della nostra speciale library musicale. Ve lo ricordiamo, la musica radio popolare non è mai casuale. Io scrittore è qualcosa di cui vi abbiamo parlato anche nelle scorse stagioni, 11ª edizione di questo torneo letterario che ha sempre più iscritti, promosso dal gruppo editoriale Mauri Spagnol, torneo che vede partner il Libraio, IBS.it, Ubic e quest'anno anche Taobook, il Taormina International Book Festival. Nel 2020 hanno partecipato oltre 5.600 iscritti e negli ultimi 3 anni questa crescita ha anche determinato la possibilità di rivelare ai lettori talenti fino a quel momento evidentemente sconosciuti. Sono diversi i nomi che hanno trovato la loro destinazione e la loro pubblicazione, di conseguenza anche il loro pubblico, attraverso questo torneo. Il calendario di Io Scrittore prevede che parta adesso la prima fase, che termina l'8 aprile. I partecipanti sono invitati a caricare sulla piattaforma online l'incipit della propria opera. Il resto ce lo facciamo raccontare dalla coordinatrice del progetto Io Scrittore, Lucia Tomelleri, benvenuta.
Buongiorno, grazie per l'ospitalità. E sì, come hai detto tu, è un torneo letterario totalmente gratuito che si svolge online e che permette a chi ha il manoscritto, il famoso manoscritto nel cassetto, che adesso non è più nel cassetto ma è nel computer, di farlo leggere a un pubblico di lettori, di appassionati scrittori e lettori, cioè persone che condividono quindi le stesse passioni, che possono dare dei giudizi che molto spesso si sono rivelati utili per migliorare magari l'opera, perché la caratteristica della scrittura è di essere un'operazione solitaria. Molto spesso chi ha scritto un libro lo fa leggere al partner, al compagno, agli amici, ai parenti, ma non ha, diciamo, un riscontro oggettivo. Iscrivendolo a Io Scrittore hai la possibilità, perché tu partecipi nella doppia veste di scrittore e di lettore in totale anonimato, questo per garantire che appunto a parlare siano i romanzi e non i nomi delle persone, e puoi quindi guadagnare una serie di giudizi e in ultimo poi ottenere anche la pubblicazione con una delle case editrici del gruppo, perché al di là della partecipazione dei singoli, gli editor delle case editrici del gruppo editoriale Mauri Spagnol, che sono appunto tra le altre Longanesi, Salani, Ponte alle Grazie, Tea, Bollati Boringhieri, e mi perdonino quelli che Garzanti e altri nomi, diciamo, molto noti del panorama editoriale, gli editor, dicevo, monitorano sempre il torneo alla ricerca di nuove voci da pubblicare.
Ecco.
Quindi è una chance veramente unica nel panorama editoriale per essere pubblicati.
Dunque, la piattaforma Io Scrittore è facile da trovare, come abbiamo detto, entro l'8 aprile chi ha il famoso romanzo nel computer, che è come il cassetto di una volta, può caricare il suo incipit, e poi sabato 19 giugno cosa succede?
Sabato 19 giugno verranno proclamati i 400, quest'anno c'è una differenza proprio perché in questi anni si è visto una grossa crescita di partecipanti, quindi fino all'anno scorso passavano i primi 300, invece adesso passano i primi 400, proprio per estendere ancora di più il bacino, i quali poi avranno un paio di settimane di tempo per raccogliere le eventuali critiche e magari farne buon uso, e dopodiché caricare l'opera intera, che verrà valutata in una seconda fase, appunto con lo stesso meccanismo, e che la seconda fase che si concluderà poi con un evento all'interno di Book City Milano, evento che potrà essere, speriamo, tutti in presenza o se no come l'anno scorso virtuale. E a questo punto da questi 400 emergeranno i 10 vincitori che otterranno comunque la pubblicazione in ebook con la sigla di Io Scrittore, in ebook e in cartaceo on demand, e poi tra tutti i partecipanti al torneo verranno scelte una o più opere che verranno pubblicate in cartaceo da una o più sigle del gruppo editoriale Mauri Spagnol.
Benissimo, Io Scrittore dunque 2021, grazie Lucia Tomelleri, coordinatrice del progetto, buon lavoro, a risentirci.
Grazie a voi e in bocca al lupo a chi
a
vorrà
tutti coloro che parteciperanno. Dunque, se avete un incipit pronto, potete entro l'8 aprile caricarlo sulla piattaforma. Noi ci fermiamo qui. Adesso le notizie di Radio Popolare. Un saluto da Ira Rubini. Appuntamento a domani oppure sul sito, sulla app, con Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare. A risentirci. Tutate.